Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
No, mi sono arrivate delle minacce terrificanti.
Sì, però le minacce le prendono tutti. Sì. Però era giusta quella critica di Maestro. Cioè, qui dobbiamo riuscire a parlare di tutto quello che non va. Io ero preoccupato vedendola nominare la parola guerra e dovendo rincorrere questo eufemismo, operazione speciale.
È una guerra, bene.
Ha visto Eugeni, che è russo come lei, questa sera non ha avuto timore di chiamare quello che abbiamo visto, quelle immagini, col loro nome.
Ma io
guerra, io spero che dopo una settimana mi piacerebbe che uscisse da lei, perché
assolutamente
qui c'è anche un'altra donna che subisce quello che
la guerra, che è guerra.
Io in quel momento non ho nominato questa parola perché
per paura.
Possiamo dire
con sua madre, dov'è sua madre?
Ho mia madre che ha 72 anni, che è rimasta bloccata a Mosca e adesso c'è l'aereo spazio bloccato e non si può neanche arrivare.
Dire che rimango colpito ogni giorno di più dalla immaginazione fervida dei costruttori di sottoformat, nel consueto format che ormai da due anni in Italia riempie tutte le prime e seconde serate, che è stato in qualche maniera consolidato e strutturato per tutta la vicenda della pandemia, e poi sulla stessa struttura si è articolato sulla vicenda della guerra. Diciamo che una delle formule, io guardo con grande attenzione la televisione, non mi fa schifo dire guardo la televisione, anzi la guardo tutta, ultimamente la guardo moltissimo e guardo tutti i talk del secondo pomeriggio e della sera dedicati alla guerra, tutti li guardo, cerco di guardarli in maniera alternata, saltellando, tanto alla fine poi il filo comune è facile scoprirlo. Ieri ho, posso dire, analizzato e messo a punto questa nuova formula, questo nuovo spin-off che poi diventerà, naturalmente è già diventato fondamentale nella narrazione serale della guerra. Si prendono due donne di piacevole aspetto, meglio bionde, perché devono rappresentare comunque una certa tipologia territoriale, l'una di nascita ucraina e di cittadinanza ucraina, l'altra russa. La russa possibilmente già residente in Italia, anche l'ucraina residente in Italia, così si possono mettere in studio accanto e aumenta il pathos. Si mettano in due parti contrapposte dello studio e poi le si intervisti contemporaneamente, dividendo a metà lo schermo televisivo, un po' come erano le interviste che furono brevettate dalle Iene. Si ponga una domanda cruciale e si osservino i volti con dei primissimi piani e turbati nel rispondere a questa domanda. In questo caso non è l'arena, che è il luogo principe della formazione di tutti i format, dove si è creato addirittura il set teatrale della guerra con i sacchetti di sabbia mirabilmente adattati da uno scenografo davanti all'hall di un albergo, con una studiata nonchalance, il giubbotto scritto press appoggiato da una parte, il conduttore al centro che entrava comunque nello studio pur stando dislocato, ha, diciamo, reso replicabile questo format. Alla ragazza russa viene chiesto perché non voglia pronunciare la parola guerra, e tutti dillo, abbi il coraggio di dirlo, e a un certo punto, dalla risposta che già in sé spiega tutto, dice: non lo dico perché mia madre è a Mosca e ho paura che subisca delle ritorsioni. Al contempo si inquadra anche la sua antagonista ucraina, che con il telefono in mano dice: adesso ti dico, tutti i miei parenti che stanno a Mariupol sotto le bombe, che probabilmente saranno già morti o rischiano di morire. E lo studio fa la ola, cercando di, da una parte, di stimolare la ragazza russa a dire la parola guerra, poi la dirà ma completamente in confusione, non capendo più dove stesse, o diciamo prendendo le sue parti, perché visto che le parti sono tutte rappresentate, per fargli capire che in realtà esiste un problema. Poi non so bene, la mia impressione è che, non so se questo accada soltanto in Italia, ma perlomeno in Italia la declinazione del talk show televisivo di una vicenda drammatica sta mostrando veramente qualcosa che è limite del grottesco. La guerra viene trattata in Italia come se fosse un derby, un derby di respiro un pochino più vasto, in cui naturalmente quando si discute al bar dello sport o quando la discussione al bar dello sport si porta in uno studio televisivo, ci sono quelli che in maniera sfegatata, a critica totalmente priva di ogni oggettività, tengono per la loro squadra, mi sembra giusto. Le loro squadre giocano in territori diversi, su campi diversi, in situazioni diverse, comunque tengono sempre per la loro squadra. La squadra non so bene quale sia esattamente, sono due visioni del mondo probabilmente contrapposte, molte volte anche in totale osmosi tra loro, perché sono le stesse persone che si sono mosse dalla pandemia, dal Covid, alla guerra. L'ultima prova è questa mattina sulla Verità, Freccero che parla del caso Orsini. Freccero, che era stato, diciamo, silenzioso per qualche settimana, è stato riesumato dal suo sepolcro e parla sul caso Orsini, cita il maccartismo semplicemente perché un professorino è stato tolto lo stipendio alla RAI. La RAI, come al solito, si distingue sempre per sagacia, si è accorto a un certo punto che prendeva un gettone di presenza, cosa abbastanza normale, del tutto normale, e non si sa per quale ragione, ma sono sempre delle questioni interne che sfuggono ai non iniziati. Ha detto Orsini non deve essere più pagato. Orsini per 3 giorni è diventata la star, la super figa più richiesta di tutta la televisione italiana, e quindi si è rifatto di questa sua emarginazione dalla RAI, ma lo vedremo sicuramente oggi o domani, non ricordo bene, con Bianca Berlinguer, con Corona, con tutto il circo che anche in quello spazio parla allo stesso modo della guerra. Quello che mi domandavo, io dico, ma tutto questo è normale, lo fanno tutti? È una maniera consueta di trasformare il giornalismo in un grande spettacolo, anche quando i protagonisti dello spettacolo sono persone che passano attraverso delle prove di sofferenza indicibili, inimmaginabili, nemmeno a latitudini troppo distanti dalle nostre. Non sapendomi dare una risposta, non avendo la lungimiranza, il mestiere, la capacità, l'esperienza per capire cosa accade in altre parti, quale sia la maniera retta per parlare di queste questioni, mi sono rivolto a un collega che secondo me in Italia è una delle persone più titolate a parlare di questa vicenda, perché lo fa da anni, si è mosso in tantissimi teatri di guerra, in Africa, in Asia, ma anche nei paesi dell'est, e abbiamo la fortuna di averlo da anni qui a Radio 24 a parlare proprio di quello di cui oggi parlano tutti senza competenza. La trasmissione Nessun luogo è lontano, la sentite qui da lunedì a venerdì dalle 16.05, anche il sabato alle 10.05. Il collega è Giampaolo Musumeci. Giampaolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Scusa la ampia premessa, ma volevo solo far capire che oggi non stiamo a fare l'ennesima analisi di quello che sta accadendo. Mi serviva un po' di attingere dalla tua esperienza per capire se questa è una maniera corretta di raccontare la guerra, o se in realtà in questo frangente, in Italia, nel nostro paese, si è andato a creare una nuova maniera del racconto di guerra. Ti faccio alcuni esempi. Vedo l'uso del corrispondente di guerra nel territorio di guerra con uno stand-up continuo, che non è più una persona che chiami in un momento in cui ha un attimo di respiro e ti dice quello che sta accadendo, ma una persona che ha tutte le vestigia dell'inviato, quindi elmetto, giubbotto, backstage con rovine, ma che sta fisso in uno studio e non dice nient'altro che quello che già ormai è noto nelle agenzie. Questo è un uso che è stato messo a punto nel nostro paese in questa guerra, o è qualcosa che appartiene comunque alla tradizione?
Ma diciamo che è una tradizione che si è andata consolidando, direi forse dal 2011 in poi, dalle primavere arabe, cioè l'esserci, essere nel luogo è forse più importante che andare nel luogo e trovare storie, e quindi, come dici tu, poi a un certo punto l'inviato è costretto a fare stand up continui e non ha poi tempo per cercare le notizie, che in realtà è la cosa che, insomma, che dovremmo fare, no? Infatti io
ti dice
spesso,
quello che già ormai è noto, perché oggi la velocità di un'agenzia di stampa di arrivare nel nostro telefonino è un istante.
Assolutamente, assolutamente. In più, molto spesso chi è in zona di guerra ha una visione estremamente parziale di quello che accade, e per cui vede Kharkiv, vede quel quartiere di Kharkiv, punto, e magari da studio gli ricordano che a Kiev sta succedendo qualcos'altro, lui stesso dal telefonino legge le agenzie e può dare notizie di ciò che accade a Kiev. Però questo è un problema di tempo, cioè l'industria dei media non ha più tempo. Per fare questo lavoro fatto bene credo ci vogliono 2 cose: una sono i soldi, l'altro è il tempo, e mi sembra che manchino entrambe. E, con il risultato che sono pochi, cioè, professionisti, le nozze, che riescono,
chi secchi, diciamocelo chiaro, e c'è la corsa all'audience che porta chi ogni sera deve confezionare quello che secondo me è l'argomento del giorno, fra un po' diremo quello che secondo noi sarà l'argomento del giorno di oggi, capito? E farlo velocemente, che lo stanno facendo anche gli altri, accaparrandomi poi i commentatori che devono seguire un certo schema, cioè devono rappresentare le condizioni antitetiche, inconciliabili, manichee, perché? Perché ci debba essere la rissa in studio.
È proprio così, e questo secondo me è il vero problema, cioè da un lato abbiamo un problema di un'industria che è un po' asfittica e che investe poco sugli esteri, no? Noi ci accorgiamo dell'Afghanistan quando cade Kabul, ma i 10 anni prima dove diavolo eravamo? Ci accorgiamo della guerra in Ucraina, ma gli 8 anni prima in Donbass la coprivano veramente in pochissimi, no? E ci scoppiano in mano questi buboni.
Comunque io mi ricordo.
Sì, sì, però forse non a sufficienza, ecco, cioè noto una generale culturale, impreparazione agli esteri, come se fossero sempre cose lontane, salvo poi queste docce fredde incredibili per cui ci rendiamo conto che l'Ucraina è davvero vicina all'Afghanistan.
Ma un problema nazionale, secondo te, che ti abbeveri anche a fonti che per noi sono poco consuete, che hai viaggiato, che hai girato, hai fatto anche te, diciamo, il corrispondente di guerra, hai fatto foto, hai fatto filmati, hai girato il mondo e hai toccato con mano. Questo è qualcosa che nasce da noi in questo frangente. L'alchimia del Covid poi guerra ha determinato che si consolidassero alcune persone, alcuni modi di dire, alcune squadre. Sono due squadre a questo punto, se vedi bene. Sono due squadre che si muovono. Se fanno domani, io immagino, scendono gli UFO sulla Terra, che è l'unico evento che ancora mi sembra che potrebbe destare qualche euforia. Ecco, vedremo Freccero, Sgarbi, Giordano da una parte, dall'altra parte vedremo tutti gli altri che sono magari Burioni, si mette a parlare degli UFO senza togliere niente a nessuno, aggiungere niente a nessuno. Non mi sembra più un sistema che abbia una coerenza sulla responsabilità di essere mediatori di una realtà che non tutti possono decifrare perché non hanno gli strumenti primari di informazione su quella realtà.
Perché c'è una ipertrofia del dibattito, cioè si fa il dibattito su qualsiasi cosa, e secondo me per esempio il dibattito sulla guerra non si fa, cioè la guerra si racconta, si analizza, ma non si fa il dibattito, e questo credo che sia una cosa molto molto italiana. Io mi abbevero, come dici tu, da Al Jazeera, da France 24, dalla BBC, dalla CNN. C'è una sobrietà, un rigore, una compostezza molto molto diversi. Certo, poi magari uno va a vedere la Fox e trova le stesse dinamiche, no? Fox News che magari si possono trovare in Italia. Però trovo che l'Italia soffra purtroppo ancora di un provincialismo molto ombelicale che fa sì che tutte queste cose che accadono sono così esotiche che chiunque ne può parlare. E sono così lontane che chiunque può prendere una posizione, quando in realtà non ci stiamo rendendo conto che il mondo è iper vicino e iper connesso. Al momento ci sono 2500 giornalisti internazionali in Ucraina, tra cui tantissimi anche italiani. Premesso, non sto generalizzando, è uno stato di salute quello che sto tastando con te quest'oggi. Ci sono colleghi bravissimi, ci sono alcuni canali che stanno facendo una copertura secondo me eccezionale, però detto ciò c'è sempre questa presunzione che il pubblico percepisca la guerra in Ucraina come qualcosa di lontano. Quindi tu alla fine puoi dire quello che vuoi, nessuno ti sconfesserà, puoi anche permetterti di non sapere cosa sono le due repubbliche in Donbass, dov'è la Crimea, perché è importante il Mar Nero, il Mare d'Azov, lo sbocco al mare, perché tanto comunque la polarizzazione del dibattito si sposterà su altro, quello che hai molto spietatamente, cinicamente, efficacemente raccontato. Quindi è il dibattito, non è il fatto, non è la notizia. La notizia è un di cui, è uno sfondo sul quale pennellare delle posizioni fatte di visibilità, di alterchi, di cose, francamente, permettiamo di aggiungere, abbastanza ignominiose. Insomma, c'è gente che muore, io il dibattito sulla guerra non lo voglio sentire quando c'è gente che muore. Facciamo il dibattito sul calcio italiano, quello sì, per quanto io non ne capisca nulla di calcio.
Quando mai già perfettamente scontato, insomma, cosa accade quando chiami, che so, Franco Cardini, Vittorio Sgarbi, il professor Alessandro Ozzini, assieme persone che magari hanno parenti in Ucraina, è chiaro che c'è un levarsi di voci. E poi non è più interessante in realtà il punto che si tocca. Interessante è fare una continua ribollitura del luogo comune. E allora voi cosa avete fatto? E noi cosa abbiamo fatto? Allora cosa abbiamo fatto noi a Belgrado? Cosa è stato fatto dal Vietnam? Ma non so, c'è una sorta di resumazione sommaria, ma proprio da Wikipedia vista la svelta, di episodi che posso in qualche maniera compensare quello che sta accadendo. È come esattamente il bar dello sport, dice, allora quella volta quel rigore, quella volta l'arbitro era venduto, è la stessa cosa. E la verità dov'è? La verità questa volta è veramente impalpabile, invisibile. Ci fermiamo un istante, riprendiamo fra un minuto.
Melog.
Офицеры. Офицеры кто? Офицеры есть? Офицеры есть? Привет. Отходи. Здорово. Офицеры. Офицеры кто?
Adesso vi propongo una case history, c'è una previsione, volete sapere di cosa si parlerà stasera in tutti i talk televisivi? Argomento fantastico per raggiungere l'apice dell'antagonismo fra due schieramenti. Si parlerà del video che sta già girando ovunque da ieri in Italia, dove ci sono alcuni soldati con divisa ucraina che sparano ai prigionieri russi, cioè i prigionieri stanno lì in piedi con le mani ammanettate dietro la schiena, poi improvvisamente con un fucile d'assalto sparano tutti alle gambe, gambizzandoli, che è non è una carezza, un proiettile di quel calibro sparato a bruciapelo ti può rendere zoppo per tutta la vita se tu sei fortunato. Questo video ricordo che pare che sia stato girato durante un'operazione nella regione di Kharkiv, lo riporta la CNN, che non pubblica il video, racconta soltanto quello che accade. In Italia va già dappertutto. Il governo ucraino ha promosso una richiesta, una immediata inchiesta su quello che è accaduto, ma naturalmente da questa mattina sono cominciate le dichiarazioni sulle agenzie di tutti che su questa vicenda devono dire la loro, prima ancora che sia definito il perimetro esatto dell'accadimento, come è accaduto e tutto. Già il ministro degli esteri Di Maio ricorda la convenzione di Ginevra, che i prigionieri di guerra non possono essere maltrattati, ma in effetti nessuno può essere trattato potrebbe essere trattato in quella maniera. Ma già vedo i social animarsi, il fatto, avete visto gli ucraini che erano i buoni, che davano il tè ai soldati catturati, che gli facevano telefonare alla mamma, anche loro sono cattivi, sono tutti cattivi, sono tutti buoni. Ecco, Gianpaolo Musumeci, di fronte a un episodio del genere, che probabilmente dovrei trattare anche oggi te nel tuo programma, sarai costretto, visto che ormai fa parte dell'attualità, una corretta lettura di un mediatore di informazione, quale dovrebbe essere?
Usare le pinze, molta compostezza, molta sobrietà, molto rigore, nel senso che dicevi bene tu, bisogna circoscrivere l'episodio, il che non vuol dire né giustificarlo né, come dire, perdonarlo.
Ma figurati,
assolutamente,
certo. Ne metterlo perché... su una bilancia in cui i buoni sono un po' meno buoni, i cattivi un po' meno cattivi e via dicendo. Sì,
bravissimo,
è sciocco,
hai toccato
banale.
Il punto. Perché se questo episodio viene utilizzato e sarà utilizzato per, immagino, alimentare la propaganda che tutta l'Ucraina è nazista perché solo i nazisti fanno questo, chiaramente non facciamo un favore all'informazione. Detto ciò, ha fatto bene anche il ministro Di Maio a ricordare che c'è una convenzione di Ginevra che io in tutti i teatri di guerra che ho visitato francamente ho visto regolarmente violata, ma ripeto, anche questo non è una giustificazione assolutamente di quello che è accaduto. Credo anche che l'utilizzo delle parole, cioè cercare il lessico giusto nel raccontare un conflitto, sia fondamentale, quindi anche riportare al diritto internazionale. E, banalmente ricordo che i primi prigionieri russi furono esposti ai media internazionali a Kiev per almeno un paio di giorni, in almeno un paio di occasioni. Anche quella è una violazione della convenzione di Ginevra. Le autorità ucraine
anche
sostenevano che i russi volevano
fare una conferenza stampa con i prigionieri, certo.
Assolutamente, no, assolutamente no. Perché
non conoscendo poi Ginevra, nessuno, in realtà la Convenzione di Ginevra, se non quando sei sollecitato da un tuo portavoce, ci devi dire qualcosa perché c'è questo episodio che sta girando.
Esatto.
Non c'è modo. Già quella era una violazione, quelle dichiarazioni,
sì,
prigionieri russi,
di guerra,
tutti
devi
noi
dire
facevano
il
tanto
nome...
piacere, chiaro, che chiamavano certo. la mamma, che dicevano ci hanno mandato qui con l'inganno, non volevamo, non potevamo, erano già in sé una violazione.
Lo era e per quello torno al concetto forse delle pinze, no? Cioè della cassetta di attrezzi che noi giornalisti dobbiamo sempre tenere presente, cioè fare in modo che l'informazione non rientri in un alveo di propaganda da una parte e dall'altra, quindi sempre dare un contesto, un perimetro, una chiave di lettura, perché altrimenti il fatto singolo in sé, se assolutizzato, diventa un pezzo di propaganda. Noi non sapremo mai probabilmente che cosa hanno subito quei militari ucraini che hanno reagito in quel modo di fronte ai prigionieri. Io immagino qualcosa di molto molto serio. In guerra ho visto tante violazioni, ho visto persone che infliggevano danni ai cadaveri, che perché c'è tensione, perché ti sparano addosso, perché hai perso 4 compagni, perché hai perso la famiglia, e ripeto ancora una volta, non sto giustificando, no? Però dare una notizia così nuda e cruda dicendo gli ucraini hanno sparato alle ginocchia è una cosa ignominiosa, il fatto evidentemente, però se vogliamo capire, non, ripeto, non giustificare, capire, bisogna dare il contesto. Credo che quello sia il grande sforzo, cioè capire cosa sta succedendo, dove
Gian
sta
Paolo,
succedendo.
Ma perché questo è un po' più il mio ambito, come mai questo episodio è stato fatto a favore di smartphone, come mai ne è stata fatta una documentazione, come mai è circolata questa documentazione, visto che chi comandava in quel perimetro erano i soldati che hanno sparato, quindi nessuno può aver fatto un filmato se non qualcuno che sta dalla parte di quelli che hanno sparato. E perché ha fatto circolare un filmato del genere? Per dare un monito, un avvertimento, o per crearsi un problema, perché si crea un problema in un momento in cui tutti stanno molto attenti? Anche questa potrebbe essere una domanda, senza entrare nello specifico.
No, è probabilmente una delle domande da farsi, però credo che vada anche reinserita, cioè abbiamo visto immagini anche delle carceri americane in cui venivano inflitte sofferenze indicibili ai prigionieri iracheni, presunti terroristi. Queste cose succedono sempre, cioè l'irrefrenabile impulso di testimoniare una vittoria, una celebrazione sul nemico, è qualcosa che ho visto in tanti contesti. Poi ti
è come
scappa
il bullo
di mano,
che filma mentre infierisce sulla sua vittima, lo pubblica e per quello viene scoperto, fa un oltre pista, o chiunque pensa di compiere un gesto epico, oggi il gesto epico alla sua massima gloria si viene condiviso. E senti, io volevo domandarti un po'.
Sì,
prego, fino alla termine,
ripeto. Soprattutto, ripeto, in una condizione di stress che è per noi inimmaginabile. Cioè combattere una linea del fronte è qualcosa di inimmaginabile a livello di stress, e quindi tira fuori delle cose che evidentemente sono anche bestiali, animalesche. Qualcosa che per fortuna è lontanissimo dal nostro stile di vita. Ecco, forse la cosa più vicina che possiamo pensare, a cui possiamo pensare, è un quindicenne bullo che si fregia sui social di aver vessato un suo coetaneo. Però ripeto, dal punto di vista psicologico siamo lontanissimi dall'orrore che si vive in un teatro di guerra, ecco. Però ripeto, non è per giustificare, per comprendere.
Tu vedrai stasera cosa diventerà questo video, invece ti faccio una previsione conoscendo la televisione.
Spenta.
Stasera sarà guardato, riguardato, rivisto, ripensato, che in realtà poco aggiunge al concetto generale di quello che sta accadendo. È chiaro, c'è una guerra, è chiaro che ci sono due realtà che si contrappongono, cui il sentimento non è certo quello di fratellanza in questo momento. È chiaro che in guerra accadono cose terribili. Allora, parliamo un attimo della polarizzazione. La cosa singolare, ci siamo accorti che questa guerra, nonostante si trattasse di realtà che non quotidianamente, non direttamente toccano la nostra vita, improvvisamente hanno nuovamente diviso il pubblico, l'ascolto, che è una grande tecnica di acquisizione del consenso, e da una parte è nata questa nuova terminologia che vuol dire tutto e non vuol dire assolutamente nulla, il filo putiniano. Da una parte c'è la caccia a discriminazione di noi accusandoci di essere filo putiniani, dall'altra c'è, cioè, attenzione, se dici questo sei considerato il filo putiniano. Ecco, ad esempio facciamo la regina di tutti i casi, quella del professor Orsini, che dice delle cose secondo me non sempre corroborate da una reale analisi scientifica, che improvvisamente è diventato un simbolo di vittima di una bieca censura, quando in realtà non ci ha mai avuto più fortuna di visibilità se non quando la RAI non gli dà più i soldi, e d'altra parte una sorta di agente quasi del post KGB che sta lavorando. Ecco, tu come vedi questo episodio in particolare?
Ma allora il maccartismo mi fa sorridere, insomma, questa cosa, perché
Freccero è rimasto un po' indietro nelle sue valutazioni, questo lo sappiamo.
A parte, diciamo, quel paradigma lì, un po' vetusto, ecco. Va bene. Sì, però diciamo che la visibilità che ha il professor Orsini mi sembra enorme. Credo che vada a sedurre.
Ma era visibile prima,
che...
cioè un mese fa la gente sapeva che esistesse il professor Orsini, tu che ti occupavi di guerra. Ecco, apposta. Adesso
no,
improvvisamente
non credo proprio,
qualcuno.
Non credo proprio. Beh, ha portato una tesi dirompente, no? Che è proprio è l'antitesi. C'è una fetta del pubblico italiano che vuole l'antitesi, che è un mondo in cui molto spesso, fra l'altro, chi approva apertamente l'operazione speciale di Putin, virgolette, evidentemente, si sovrappone a un certo mondo Novax, si sovrappone a certe tesi vagamente complottiste, all'elite mondiale, un certo, certo, antiamericanismo,
deep state, tutti i temi che abbiamo abbastanza approfondito tutti. Ma in questo caso qual è il conteggio delle sanzioni parametrate ai bambini morti, una cosa del genere?
Sì, quella era una delle tesi dirompenti, che evidentemente fa acqua da tutte le parti, perché non è possibile monitorare i bambini morti, perché a Mariupol non c'entra nessuno.
Cioè, più bambini ammazzi più ti faccio sanzioni.
Sì, poi il professor Orsini lo ha legato a un caso specifico di scuola, cioè bombardamenti sauditi in Yemen, ma non è stato esattamente così, cioè ha detto purtroppo una falsità, nel senso che quel conteggio non è mai avvenuto in quel modo, ecco. Detto ciò, ripeto, io credo che sia un corroborare, dare linfa vitale a queste tesi anti, che sono soprattutto anti-americane, cioè un ordine globale che dovrebbe guardare più a est, che immagino sia particolarmente seducente per alcuni attori, e però a volte viene fatta in maniera scomposta. Quando ricordo, una delle poche volte che ho acceso la televisione ultimamente, in cui il professor Orsini parlava delle varie esercitazioni NATO avvenute vicino al territorio russo, ma queste cose ci sono continuamente. Ricordo che 2 settimane fa una gigantesca portaerei russa era al largo di Trapani, se non erro, cioè della costa siciliana. È vero, ci sono state le esercitazioni NATO, ma ci sono anche quelle russe, e sono praticamente ogni anno. Tanto che all'inizio quell'enorme ammassamento di truppe veniva vissuto come l'ennesima esercitazione, che poi così non è stato, no? Per cui se tu prendi un pezzo della storia e l'assolutizzi, e non è che stai raccontando un pezzo della storia, non stai raccontando la storia. Cioè, se io mi concentro solo sulle presunte provocazioni della NATO e sto sbilanciando completamente il racconto e metto in ombra tutto il resto, cioè non restituisce,
diciamo,
credo
che è uno dei temi chiave, diciamo, delle parti. Sì, ma perché se io vado adesso a comprare un etto di mortadella qui davanti dal mio rispettabilissimo, coltissimo e persona veramente intelligente salumaio, dico, mi dici quali sono le due idee che si contrappongono? Voi non sappiamo che la guerra lì si fa già da almeno 8 anni, e la NATO che vuole mettere i missili vicino alla Russia, e logicamente la Russia non può rispondere, da una parte. D'altra parte, vedo adesso che il ministro degli esteri russo ha smentito quest'altra voce, d'altra parte che esiste una sorta di Umarelli impazzito, che è completamente dato di testa, che è il capo di tutto, non controlla più niente, che gioca come Charlie Chaplin ai tempi del grande dittatore, facendo sogni di distruzione sull'intera umanità. Ci fermiamo un istante, siamo già in ritardo, scusate.
Fino a che punto siamo in grado di pagare, che prezzo siamo disposti a pagare per difendere la libertà e la democrazia? E il discorso che fa Zelensky è: se io non resisto, dopo di me attacca anche voi, attacca anche voi, quindi io sto lottando per difendere tutti voi.
No, vabbè, ma Ma questo è un discorso, scusami, un po' del cavolo, perché lui deve pensare al suo paese e invece non ha salvato niente, perché abbiamo visto anche in televisione delle immagini, i bambini nella disperazione più totale.
Ma la colpa di questo, insomma, è di Putin, questo, direttore, è di Putin però la colpa di questo.
Sì, ho capito, però io sto facendo un discorso diverso, se non vi interessa io lo sospendo subito.
No.
Grazie a Anna Riva e Elisabetta Fusconi da Milano, a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo, sono in collegamento con Giampaolo Musumeci, che sentirete questa sera Nessun Luogo Lontano, che è il collega che è sempre occupato di esteri, di guerre, di tensioni internazionali. Oggi mi dà una mano, dalla sua esperienza, a capire quello che sta accadendo sull'informazione italiana. Avete sentito? Una frittura di luoghi comuni, ma potremmo andare avanti chissà per quanto tempo, arrivare alle centrali per costruire le armi chimiche che stanno in Ucraina, all'articolo di Maria Grazia Buzzone, la mia collega di scrivania, che è stato cancellato dalla stampa perché diceva c'erano i nazisti in Ucraina. Ma boh, penso che sia stato il suo blog, è in pensione da almeno 7-8 anni e scrive dei pezzi su un blog. I blog non ci sono più nel sito della stampa, è andato via questo pezzo. Mi pare che siano quelle perdite che creano dei vulnus nei libri sacri della verità. Sentiamo intanto Vincenzo da Torino.
Buongiorno.
Veloce, sì. Pronto? Vincenzo.
L'ascolto. Allora, volevo solo intervenire su questo senso di dispersione della verità che è stato rappresentato nelle conversazioni di prima, richiamando quello che dicono i geografi, cioè che una volta la mappa rappresentava quello che era il territorio, oggi il territorio rappresenta quello che è la mappa, dicono. E proviamo a sostituire la mappa con le circo mediatico, le comunicazioni, vediamo che quello che diventa reale è quello che passa sulle autostrade che hanno costruito quelli che si occupano di comunicazione, e su queste autostrade passano non solo i tir ma anche i carretti sgangherati. Quindi, per venire al caso specifico dell'Ucraina, io sono contro Putin ovviamente, se il circo mediatico per 8 anni non ha parlato di quello che accade in Donbass, quello che è accaduto in Donbass non esiste, e quindi la realtà è quello che è la comunicazione che è avvenuta fino ad oggi.
Allora, Giampaolo, l'ascoltore vuol dire che diventa reale quello che fa parte di un racconto divulgativo di massa, quindi la televisione, non parlo di riviste specializzate o di osservatori particolari o di persone che con attenzione cercano di portare quel livello di verità che ci permette di essere analizzata con le fonti verificate a nostra disposizione. Vediamo se riusciamo a tirare una conclusione, abbiamo 2 minuti alla fine, sono tutti tuoi. Non esiste secondo me un correttivo, perché figurati, sarebbe come dire chiudiamo Domenica Inn o il Festival di Sanremo, la televisione continuerà ad andare avanti così, ma sì, figurati, ma che cambieranno mai? Non potranno cambiare, hanno anche un problema di conto economico, devono tenere su e via dicendo, danno da mangiare a un po' di persone, danno visibilità ad altre persone, tengono in vita altre persone, mantengono nella catalessi catodica altre persone che stanno lì con la flebo di formaldeide davanti al televisore da 30 anni. Tutto questo deve esistere, però esiste un recesso in cui chi abbia voglia e desiderio, al di là delle fonti aperte a disposizione di tutti, possa guardare? Ci dai qualche consiglio?
Ma allora, più che un consiglio, vorrei non condividere con te questa frustrazione, no, di fronte a quello che sta accadendo, nel senso che...
Ma io devo fare l'apocalittico, perché sei tu che poi fai quello bravo, dai.
Certo, no, allora, è il concetto di vuoto, è il concetto di assenza di impegno. Cioè, se noi giornalisti, struttura dei media, non raccontiamo gli esteri, ignoriamo il Donbass per 8 anni, non raccontiamo quello che accade nel Sahel, altro buco nero che ci scoppierà in mano tra un po', lo facciamo fare ad altri, cioè non presidiamo il territorio. L'informazione è un asset strategico per la democrazia e il paese. Il payoff del Washington Post recita: la democrazia muore nell'oscurità. È esattamente questo, cioè se noi non presidiamo, non ci impegniamo nel raccontare gli esteri continuamente e in maniera, speriamo, fatta bene, composta, sobria, solida, lo facciamo fare ad altri. Chi sono gli altri? Non lo so. Possono essere i siti complottisti, possono essere strane teorie, e poi lo facciamo sporadicamente, allora lo facciamo male. E credo che quello sia il problema, cioè dobbiamo impegnarci, è uno sforzo che però forse potrebbe dare i suoi frutti alla lunga, ecco, almeno questo è il mio auspicio.
Se no sarebbe sempre le mani dei 4 agenti che gestiscono. dei, diciamo, addetti al casting che staranno a ramazzare in giro per l'Italia ragazze russe e ucraine per dare nuova linfa all'informazione serale. Grazie Gianpaolo Musumeci, grazie che ci ha ascoltato, a domani.